dobbiamo leggere i capitoli da 27 in poi nel primo libro di Samuele fino al primo capitolo del secondo libro di Samuele. Dunque, quest'ultimo scorcio del primo libro di Samuele e il primo capitolo del secondo libro. Non ho molte cose da dirvi. Probabilmente voi avete già letto questi capitoli. Io li ho letti venendo in qua, anzi li ha letti solo un pochino. Allora vediamo di organizzare il nostro lavoro di riflessione su questi racconti. Voi sapete bene che abbiamo lasciato Davide mentre è ancora in fuga, inseguito da Saul nel deserto. Di questo abbiamo parlato la volta scorsa, giungendo fino alla fine del capitolo 26. E abbiamo anche preso coscienza degli avvenimenti interiori che qualificano questo giorno nel deserto, rendendolo un'occasione preziosa, decisiva per la crescita del nostro personaggio. La crescita di Davide, per quanto riguarda la sua esperienza di Dio e per quanto riguarda la sua disponibilità all'incontro, all'accoglienza verso tutti, compreso proprio il persecutore di cui egli patisce l'aggressione. Davide nel deserto ha imparato, o almeno sta imparando, ad avere pietà di tutti. È un luogo e un tempo che sono determinanti per la sua crescita nella esperienza d'amore. Il deserto è accolto da Dio, il deserto è custodito, nel deserto è protetto, nel deserto è amato. E nel deserto Davide scopre che ogni creatura gli è affidata per essere anch'essa da lui protetta, custodita, benedetta e amata. Siamo al capitolo 27. Da questo capitolo fino al capitolo che vi indicavo precedentemente, il primo del secondo libro di Samuele, comincia un racconto che ha un certo valore direi di transizione. Per un certo verso siamo ancora collegati con le vicende che abbiamo già conosciute. Davide continua ad essere un uomo al bando, Davide continua ad abitare lontano dal suo popolo, anzi per certi versi raggiunge proprio ora la massima distanza rispetto ai suoi, rispetto alla sua terra, rispetto al suo re. D'altra parte, come noteremo subito, c'è una evoluzione. Sembra che in questo stato di vita lontano dalla sua gente sia ormai stabilizzato. Davide assume una nuova configurazione, non è più un bandito, non è più un fuorilegge, non è più un fuggiasco, che certo trova compagnia in altri sbandati, come è sbandato lui, ma che è costantemente preso dall'ansia perché la minaccia incombente degli inseguitori lo stringe. Davide appare ormai come colui che ha organizzato un suo potere personale, addirittura si può dire un suo staterello personale, un suo feudo, che è sempre meglio consolidato nelle regioni meridionali, in una zona che fa da confine sia con Israele, sia con i principati filistei, sia con quegli altri potentati che sono disseminati nelle varie località del grande deserto che va dalla terra di Canaan fino all'Egitto. Dunque un suo feudo, dicevo un suo piccolo staterello, che ha ormai acquisito una certa consistenza, anche direi un certo riconoscimento di ordine politico, anche se è vero che questo staterello che Davide ha inventato si regge sulla forza delle armi, si regge ed è rispettato dagli altri potentati vicini proprio perché Davide ha organizzato un certo nucleo di guerrieri che esercita in tutti i territori circostanti il proprio un influsso militare, una presenza, quella dei suoi uomini, che ottiene dei notevoli vantaggi di ordine commerciale, di ordine economico. In questa situazione Davide è, per così dire, più libero, non è più un fuggiasco inseguito, è come se Saul avesse rinunciato ad inseguirlo, a cercarlo, a stringerlo. Nello stesso tempo Davide, proprio per la nuova situazione militare e politica che è riuscito a creare, Davide è in grado di stabilire rapporti nuovi con gli altri potentati vicini e riesce a stringere alleanze a seconda degli interessi che gli stanno a cuore. Questo fa sì che Davide si presenti niente meno che al re filisteo di Gat e si allei con quelli che erano stati i suoi antichi nemici e con quelli che sono i tradizionali nemici del suo popolo, i filistei. In qualche modo Davide fa offerta del suo vassallaggio al re di Gat. Il re di Gat intelligentemente accetta questa offerta. Da questo momento Davide è un alleato, anzi è un vassallo del re filisteo. E Davide è impegnato, come tutti i vassalli, a collaborare con il re filisteo nelle sue imprese militari. Arriverà il momento in cui il re filisteo muoverà guerra contro il popolo di Israele e Davide è chiamato a fornire il suo contingente militare, anzi a ridare egli stesso la truppa che egli invia al seguito del re di Gat. Addirittura il re di Gat elegge Davide come comandante delle sue guardie del corpo. Il re di Gat preferisce avere come suoi più intimi collaboratori, come suoi fedeli giannitteri, questi guerrieri di Davide valorosi e per di più stranieri. È abbastanza frequente che i potenti amino avere come guardie del corpo gente che proviene da altri popoli, da altre popolazioni. È più sicura la fedeltà di questi stranieri. Notate come è strana questa situazione, come è nuova. I capitoli che leggiamo adesso sono in continuità con il racconto precedente, ma certo c'è stata un'evoluzione. Attenzione però, perché quella evoluzione che è così appariscente sul piano oggettivo, sul piano delle situazioni politiche, è diverso il contesto in cui ora si inseriscono le vicende qui raccontate. Davide non è più un uomo di giorno in giorno brancola nel deserto, di notte in notte trasferisce la sede per riposare da una grotta a quell'altra, non è più così. Eppure notate che una continuità molto più rilevante e determinante è possibile a noi riscontrare proprio per quanto riguarda il contesto spirituale. La novità è sul piano delle situazioni pubbliche ed è sul piano dei rapporti civili, dei rapporti politici. La continuità è sul piano invece delle vicende interiori. Perché? Perché vedete, Davide è lontano e si può dire che mai è stato così lontano come adesso, anche se non è più esposto al pericolo di chi in qualunque momento può subire l'aggressione da parte di Saul. In realtà Davide oggi, come ieri e oggi più di ieri, è in fuga. Davide scende in questa località meridionale, sempre più a sud, sempre più lontano, fuori dei confini, e addirittura, vedete, ormai è per così dire incasellato in questo stato, in questa situazione. Precedentemente Davide poteva ancora illudersi, o gli altri potevano parlare di lui, pensare a lui come se un ritorno fosse possibile. Adesso tutto lascia intendere che il ritorno non è più possibile, addirittura non è nemmeno pensato, progettato. Almeno così pare. Se Davide non è più inseguito è anche per questa ragione, perché si ritiene ormai scontato che Davide non abbia più alcuna intenzione di rifarsi vivo, di ritornare indietro. Sono passati anni, tra l'altro, soprattutto è mutata la situazione così. La distanza è massima. È come se Davide fosse davvero sprofondato nel luogo più oscuro, nella situazione di più infernale estraneità rispetto a quella che era stata la sua vicenda iniziale e la sua chiamata iniziale, il suo dono. Che lo coinvolgeva nella vicenda del suo popolo. Su questo piano una continuità e su questo piano una accentuazione, su questo piano davvero una discesa all'inferno. Ripeto, ma mi sembra che sia chiaro, non perché sono aumentati i pericoli, anzi da questo punto di vista Davide adesso è molto più sicuro di sé, molto più sereno e disinvolto. È qualcuno che addirittura può far pesare i propri favori a coloro che vogliono avvantaggiarsi dell'alleanza con lui. Ma per quanto riguarda la sua vicenda interiore, quel Davide che è sceso nel deserto, che è sprofondato negli anfratti oscuri tra le rocce, del deserto, Davide è sceso ancora più a fondo. E in queste pagine, dal capitolo 27 in poi, Davide sfiora situazioni che sembrano assolutamente, proprio irreparabilmente blasfeme. Pensate a quel che avviene. Davide che diventa collaboratore privilegiato, bene amato alla corte del re di Gaza. Davide che deve partecipare alla campagna militare che il re filisteo ha organizzato per colpire il popolo di Israele. Davide che deve schierarsi dalla parte dei filistei contro la sua gente, contro il suo re. Ma il Davide aveva raggiunto una posizione di tale atroce contraddizione con la sua chiamata originale. Né Davide può tirarsi indietro, non può certo evitare di accompagnare il re, di marciare contro Saul e contro gli uomini di Saul e contro Israele, non può tirarsi indietro. Questo sarebbe in contrasto con tutta la nuova politica che gli ha instaurato, da cui ha ricavato finora tanti benefici, sul piano delle cose pratiche. È vero che, voi sapete, proprio il racconto che noi stiamo così ricapitolando, proprio il racconto nel capitolo 29 ci rivela che quanto noi possiamo immaginare, direi paventare come il segno della bestemmia più sconvolgente che poteva essere attuata da Davide, quel segno è rimosso. Intendo dire, ricordando quanto appunto leggiamo nel capitolo 29, che mentre i filistei marciano contro Israele e Davide è insieme con loro, con i suoi uomini, sono proprio i capi dei filistei, i quali protestano presso il re di Gath, dicendo che non è giusto dare tanto rilievo a Davide e ai suoi uomini, perché tutto sommato Davide è un figlio di quel popolo contro il quale si stanno combattendo, non c'è da fidarsi di lui. E avviene così che, indipendentemente da qualunque iniziativa presa da Davide, anzi sembra apparentemente in contrasto con quello che è il suo desiderio, la sua offerta di collaborazione con il re, avviene che Davide è rimandato indietro. Ed è rimandato indietro per ordine del re, il quale è addirittura dispiaciuto di dover in questo modo accondiscendere alle proposte dei suoi capi. E comunque, vedete, è risparmiata a Davide la bestemmia. Ed è risparmiata provvidenzialmente, in modo del tutto gratuito, per un gioco. Un gioco, uno di questi giochi che la sapienza divina riesce ad attuare allo scopo di sottrarre le creature che sono state chiamate al servizio del popolo di Dio, sottrarle all'infamia, sottrarle prodigiosamente ai pericoli da cui potevano essere sopraffatte fino alla corruzione. Davide è preservato. E notate come tutto qui avviene in modo così, così semplice, così limpido, così convincente. Quel che conta è che in nessuna maniera possa essere imputata a Davide una colpa tanto, tanto grave come quella di cui egli si sarebbe macchiato se avesse combattuto contro i suoi. Davide nel fondo dell'inferno, Davide è esposto ai rischi più gravi, al rischio della corruzione. La bestemmia è a portata di mano, è a portata di cuore. Quella bestemmia che è dentro al cuore, vedete? Quella bestemmia che non necessariamente sta sulle labbra o nei gesti, ma è dentro al cuore. Ebbene, questa bestemmia è risparmiata. Davide è ricondotto sui suoi passi. Davide è sottratto alla morsa del maligno. E questa volta, vedete, Davide non è semplicemente aggredito da quell'avversario che ha scatenato contro di lui le sue guardie, Saul. Questa volta Davide è liberato dalla morsa del maligno che lo sta attanagliando nel fondo del suo cuore, quasi in corrispondenza a quella situazione plastica che il racconto ci descrive, situazione nella quale Davide si trova sprofondato nel fondo infernale di quelle regioni meridionali dove ha instaurato il suo staterello personale. Si è rintanato laggiù e si è organizzato. È come se si fosse rintanato in fondo al cuore e avesse pensato di poter consolidare nella zona più nascosta e interiore del suo cuore un suo spazio garantito di libertà, di autonomia, il suo spazio di movimento e di affermazione personale. Ed ecco che proprio là, dove egli si è rintanato e si è consolidato, è aggredito dall'avversario. Proprio in fondo al cuore, in quell'ultimo spazio di difesa, che è diventato anche uno spazio di prestigiosa affermazione, lo spazio della sua sicurezza, non più aggredibile dall'esterno, ma, come vedete, in tutto e per tutto esposta alle incursioni che sono scatenate da qualcuno che è già all'interno. E Davide è liberato da questa aggressione, gratuitamente liberato. Non si potrà dire di Davide che ha combattuto contro i suoi. E questo perché gli stessi filistei lo rimandano indietro, quando pure Davide dichiarava solennemente la sua fedeltà al re di Gat. I racconti che stiamo leggendo sono percorsi dunque da questa linea lungo la quale si dipanano gli eventi relativi ai contatti intrattenuti da Davide con i filistei, così nel capitolo 27, così all'inizio del capitolo 28, vedete, fino al versetto 2, così nel capitolo 29, a cui accennavo un momento fa. A questa linea che mi consente di congiungere insieme diversi racconti disseminati in queste pagine, se ne intreccia un'altra. Leggiamo in queste pagine momenti diversi, successivi, di un racconto che descrive come si è svolta l'ultima campagna militare di Saul. L'ultima campagna militare di Saul. Parliamo per un momento di questa cosa, poi dopo ritorneremo a Davide. L'ultima campagna militare di Saul. In questo, i capitoli che leggiamo presentano una ulteriore novità rispetto ai capitoli letti in precedenza. Abbiamo conosciuto Saul come inseguitore di Davide, adesso, mentre Davide ha consolidato la sua posizione, nel senso che sappiamo, Saul viene presentato a noi e accompagnato dal racconto nel corso della sua ultima impresa. Dico ultima impresa perché, come voi sapete, nel corso di essa Saul morirà. La campagna militare. Contro i filistei. A dire il vero sembra che siano i filistei che facciano guerra a Saul. Così nel capitolo 28, dal versetto 4 in poi. E Saul si oppone all'attacco dei filistei e attacca battaglia. Dunque sembra che siano i filistei ad aver assunto l'iniziativa militare. Certamente Saul è stanco, sembra disorientato, Certamente Saul compie errori macroscopici, errori tattici, errori strategici. Soprattutto accetta battaglia quando dovrebbe ritirarsi. Tutto l'insieme lascia intendere che se è vero che i filistei sono coloro che hanno preso l'iniziativa, è invece proprio Saul che al momento opportuno sferra l'attacco decisivo, e sembra quasi che Saul provochi questo scontro decisivo consapevole che non ne otterrà alcun risultato favorevole. Sembra davvero che la campagna militare condotta da Saul sia ispirata a delle intenzioni suicide. Tutta la campagna militare è un vero suicidio, a parte l'atto conclusivo di essa, che sarà la morte suicida, quando in realtà Saul già è morto per le ferite che gli sono state inferte, sta per essere ucciso dai filistei che ormai lo hanno raggiunto. Saul stesso si getta sulla spada, secondo quel che leggiamo nel racconto, nel capitolo 31. Ma tutta la campagna militare è un suicidio. L'impresa di un uomo disperato, di un uomo angosciato, di un uomo che sembra davvero far di tutto per morire prima che sia possibile, come se Saul non potesse far di meglio che aspirare alla morte e sprofondarvi miseramente, e questo dopo aver visto morire sotto i propri occhi tutti i suoi figli. Ricordate che Saul è davvero confuso. Non sa più dove andare, non sa più cosa fare. Anche nel caso di Saul ci sono dei fatti che il racconto sa presentarci con molta sapienza narrativa. L'architettura di queste pagine, l'architettura narrativa di queste pagine è davvero splendida, sapete, e leggendo queste pagine subito ci si sente coinvolti, sembra di vederle, anche se non abbiamo mai visto questi luoghi, li vediamo ugualmente, vediamo le persone, cogliamo le situazioni, sentiamo la tensione, siamo sorpresi alle svolte che lasciano intravedere nuovi scorci del percorso, un film d'avventura. I fatti, ma c'è qualcosa che sta al di sotto dei fatti, al di dentro dei fatti, è qualcosa che illumina i fatti nel loro segreto interiore, per quel che è il risvolto spirituale. E anche nel caso di Saul, quel che conta è lo stato del suo cuore. Noi lo conosciamo già, il nostro personaggio, è inutile che io stia a parlare ancora tanto a lungo di lui. Troviamo conferma in queste pagine di quel che già abbiamo considerato leggendo i capitoli 13, 14, 15. È il punto d'arrivo di quella sua disavventura. È il punto d'arrivo di quelle sue complicazioni interiori. È il punto d'arrivo di quella sua incapacità di discernimento. È il punto d'arrivo di quel suo irrigidimento nella confusione che gli ha frantumato il cuore. come se il cuore spezzettato di Saul si fosse congelato. Ma avendo perduto una sua coerenza interiore, avendo perduto la sua capacità di ascolto e dunque di ricomposizione dei progetti secondo un disegno coerente e ordinato. Un cuore frantumato e così cristallizzato, come uno di quei vetri infrangibili che si spezzano e poi sono altro che un reticolo di infinite linee, proprio un arabesco, una ragnatela fittissima. Un vetro che diventa un inferiato impenetrabile, così il cuore di Saul. Un uomo confuso, povero Saul, anche lui, un povero uomo. Nel capitolo 28 un episodio a questo riguardo davvero illuminante. Voi lo conoscete. È la visita compiuta da Saul alla negromante di Endor. Dice il versetto 4 che i filistei si radunarono, si mossero, posero il campo in Sunam. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gerboè. Quando Saul vide il campo dei filistei rimase atterrito, il suo cuore tremò di paura. È certo che non può andare oltre, non può attaccare battaglia con quella gente, non ce la può fare. Atterrito e spaventato, Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose, né attraverso sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Dunque Saul è solo, non riceve messaggi, non ha parole, non ha criteri interpretativi, non ha discernimento, nessuno gli parla, il Signore non gli parla, né lui è in grado di ascoltare. E allora Saul disse ai suoi ministri, cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla, per dire questa scena. Terribile. Tra l'altro, il versetto 13 aveva ricordato che proprio Saul aveva bandito dal paese i negromanti e gli indovini, proprio lui. E adesso lo stesso Saul chiede ai suoi ministri di trovargli una negromante. Non può trovare nessuno che sia in grado di consigliarlo, si rivolgerà a un personaggio di quel genere. E infatti va a trovare questa negromante e chiede che gli venga evocato lo spirito di Samuele. Naturalmente tutta la scena macabra e oscura sortisce effetti devastanti. Saul stramazzo al suolo, estenuato, dalla consultazione si deduce che è prossima la sconfitta, addirittura la sua morte e la morte dei suoi figli. Eppure Saul non desiste, anzi sembra quasi che cercasse soltanto conferma, è effettivamente questa la strada da percorrere per raggiungere nel modo più rapido e più disastroso la morte, come se aspirasse al disastro. Ha bisogno di consultare il mondo oscuro dei morti, proprio perché è come se volesse affacciarsi su quel mondo, come se fosse preso dalla vertigine e non attendesse altro che il momento desiderato di buttarsi giù. Ed è quello che avverrà nel capitolo 31, la battaglia, la fuga degli israeliti. Saul è colpito, muoiono i suoi figli, Jonathan, Abinadab, Malchisua. Saul è ferito, Saul chiede allo scudiero di ucciderlo, lo scudiero non vuole, allora Saul prende la spada e gli si getta sopra. E Saul muore. I Filistei occupano un territorio, i Filistei il giorno appresso individueranno il cadavere di Saul, lo decapiteranno, lo spoglieranno dell'armatura e invieranno tutte queste cose al paese dei Filistei. È vero che poi, proprio qui alla fine del capitolo 31, ci viene riferito il gesto compiuto dai cittadini di Jabes. Jabes è quella città del Galaad a difesa della quale era intervenuto Saul tanti anni prima. Il racconto l'abbiamo incontrato nel capitolo 11 del primo libro di Samuele. Ed era stata proprio quella l'occasione nella quale Saul, combattendo gloriosamente contro gli Ammoniti, aveva ottenuto il favore popolare fino al punto di essere pubblicamente e definitivamente riconosciuto come re di Israele. Ebbene, i cittadini di Jabes, gli abitanti di quella città, vengono a sapere che le cose sono andate in modo così tragico, partono e nel cuore della notte sottraggono il corpo di Saul e il corpo dei suoi figli dalle mura della città filistea a cui erano stati attesi, li portarono a Jabes e li bruciarono. Così è la conclusione del capitolo 31. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che era in Jabes e fecero digiuno per 7 giorni come una specie di, come dire, di riscatto anche per il nostro Saul. Gli viene dato riposo dopo la morte, e come bisogno di ricordare che Saul fu stato protagonista di imprese valide, generose. Ed è come se in qualche modo si volesse sottrarre Saul a, come dire, ad un giudizio che sancisse per sempre una condanna a suo riguardo. La sua memoria non è in maledizione. Questo non è di poco conto, sapete, nel nostro racconto, questo particolare. Tragica la vicenda di Saul, ma ecco che non è una storia che è chiusa in se stessa, che è incatenata a causa dell'esito disastroso nel quale essa sbocca. Non è una storia che rimane come segno indelebile di maledizione. C'è una svolta ulteriore, c'è una ripresa, c'è un rilancio, c'è un riposo, c'è un riscatto. Ma dopo è scontata la lettura di queste pagine e vorrei, appunto, così, limitarmi a qualche considerazione più panoramica. Vorrei ritornare un momento indietro, dicevo, ed esattamente al capitolo 28, al versetto 3, dove leggiamo così: Samuele era morto, e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui, poi l'avevano seppellito in Rama, sua città. Saul aveva bandito dal paese i negromanti e gli indovini, ed ecco il racconto della campagna militare con la consultazione della negromante di Endor. Il versetto 3 del capitolo 28 ci ricorda la morte di Samuele. In realtà, Samuele è morto precedentemente e di questa morte c'era stata data notizia nel capitolo 25, nel versetto 1. Samuele morì e tutto Israele si radunò e lo pianse e lo seppellirono presso la sua casa in Rama. Ricordate il capitolo 25? È il capitolo, tra il 24 e il 26, è ovvio, che racconta l'episodio di Abigail. Nabal l'amore tra Davide e Abigail e il loro sposalizio dopo la morte di Nabal. Di questo parlavamo la volta scorsa. Ebbene, Samuele è morto ed ecco Davide che scese nel deserto di Paran, diceva il capitolo 25. Qui il capitolo 28, Samuele è morto ed ecco Saul ha ordinato che devono essere banditi dal paese i negromanti e poi parte per la sua campagna militare. E proprio lui farà consultare da parte di una negromante lo spirito di Samuele. Perché vi faccio notare queste cose? Perché vedete, tutta questa vicenda fino ad un certo momento è stata filtrata dalla figura di Samuele. Abbiamo conosciuto questo personaggio, di cui ci siamo occupati nel corso di quest'anno a più riprese. Per tutta la prima metà del primo libro di Samuele, il nostro Samuele è per l'appunto protagonista. Poi, dopo le vicissitudini che lo hanno contrapposto a Saul, Samuele prende una posizione così periferica, marginale, si tira come in disparte, va in ritiro. Sarà sempre Samuele nel capitolo 16 che unge re già il giovanetto figlio di Jesse di Betlemite, ma poi di lui non si parla se non occasionalmente. Davide nel corso della sua fuga andrà a trovarlo, soggiornerà presso di lui, come se lo stesso Davide si rifacesse al magistero spirituale di Samuele e nel corso della sua fuga trascorresse momenti importantissimi di ritiro presso l'anziano uomo di Dio. Poi conosciamo come vanno le cose: Davide in fuga, Saul scatenato contro di lui, conosciamo tutto. Ora Samuele muore. E sapete, è un vuoto enorme, un vuoto incolmabile che si scava proprio nel tessuto vivo del popolo, nel tessuto comunitario di Israele. I cuori sono affranti. Anche se Samuele è un personaggio che vive ormai da lungo tempo ai margini di tutto, rimane sul fondo di tutto e rimane come una presenza luminosa, una presenza consolatrice, una presenza profetica nel cuore di tutti i fedeli di Israele. Ma ora Samuele è morto. E notate che questa morte di Samuele, per il racconto che stiamo leggendo, non è un fatto di poco conto, e la notizia della sua morte non ci è data semplicemente come segnalazione anagrafica, tutt'altro. Samuele è morto ed ecco che cosa succede a Davide. Samuele è morto ed ecco che cosa succede a Saul. E notate come è diversificata la reazione dei due personaggi. Come in rapporto alla stessa morte, che è la morte di Samuele, Davide e Saul vivono vicende che sono così rigorosamente contrapposte. Tutti sono addolorati, tutti piangono per la morte di Samuele, tutti si sentono orfani per la perdita di tale padre. Si sente orfano anche Saul, vedete che pure è in atteggiamento ostile nei confronti di Samuele, che pure è stato condannato da Samuele ormai da tanto tempo. Anche Saul è orfano Davide, è orfano il popolo intero. Quando Saul avrà bisogno di cercare qualcuno che lo consigli, che gli dica quel che deve fare, che gli dica come andranno le cose, si rifà allo spirito di Samuele. È morto Samuele, tutti sono orfani. Ma ecco come il racconto sottolinea la diversa reazione in questo stato di orfanità, che è comunque innegabile, la diversa reazione di Davide rispetto a quella di Saul e viceversa. Interessante, vedete. Capitolo 25, Samuele muore, ed è proprio nel capitolo 25 che Davide incontra Abigail. Samuele muore, Davide partecipa al lamento, quasi quasi viene da pensare che nell'occasione della morte di Samuele si fosse per così dire ricomposta tutta l'assemblea dei fedeli, quasi che lo stesso Davide avesse potuto partecipare al lamento funebre su Samuele. Il momento è così solenne, il dolore è così universale che sono sospese tutte le tensioni, le polemiche, i banditi sono per così dire riammessi per quella occasione nel consorzio civile, e come se anche Davide avesse potuto partecipare. Ma ripeto, per Davide dalla morte di Samuele, capitolo 25, scaturisce quell'evento che noi abbiamo meditato la volta scorsa. Nella morte di Samuele, Davide incontra un segno in più della protezione che Dio stesso gli offre. Nella morte di Samuele, che lo lascia orfano, Davide vede una dimostrazione in più che solo Dio sarà suo padre. Interessante qui il versetto 2 del capitolo 25. Vi era in Maon un uomo che possedeva beni a Carmel. Questo era molto ricco, in Maon. Sapete, questo termine Maon, è un termine piuttosto interessante, perché Maon vuol dire rifugio. Leggevo ieri sera il Salmo 90. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Quel termine rifugio è questo termine qui, Mahon, rifugio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Salmo 90. È morto Samuele, Davide ha perso un padre, Davide è in condizione di verificare in modo sempre più intenso, in modo sempre più radicale, che l'unico padre che lo accoglie, l'unico padre, il vero, che gli offre rifugio è il Signore Onnipotente. E il deserto fiorisce. Ed è proprio in questo deserto di Mahon che Davide incontra Abigail. È il padre che gli prepara una sposa. È il padre che gli offre un sorriso, è il padre che gli dà rifugio. Passiamo al capitolo 28, è la stessa morte di Samuele. Leggevamo il versetto 3, ed ecco la storia di Saul. la tragica storia di Saul. Paradossale è addirittura il fatto che mentre Davide alla morte di Samuele piange e poi sembra non pensare più a Samuele, Saul alla morte di Samuele è preso dall'angoscia e appena può va evocando o cerca di far sì che altri evochino per lui lo spirito di Samuele. Non può fare a meno di questo padre, che pure è stato in conflitto con lui per la gran parte della sua vita. È un orfano che non riesce ad uscire dal bisticcio che ha caratterizzato le sue relazioni con il padre, e quel bisticcio che ormai è direi proprio pietrificato una volta per tutte, essendo avvenuta la morte del padre. La morte di Samuele non ha ricomposto il rapporto tra i due, Saul e il profeta. La morte di Samuele ha pietrificato il fallimento di quel rapporto. Nella morte di Samuele, Saul non trova un altro padre, il vero padre, come è capitato a Davide. Nella morte di Samuele, Saul trova soltanto la verifica della sua orfanità, quella orfanità che era già antecedente alla morte stessa di Samuele, ma ora viene drammaticamente sperimentata, viene proprio brutalmente, in modo bruciante, avvertita da lui come la sua sorte irreparabile, un orfano sulla faccia della terra. Ha bisogno di chiedere che venga evocato il mondo sotterraneo. Sulla faccia della terra è un orfano. L'unico padre che ancora può riconoscere come tale sta sottoterra. Davvero, un uomo senza padre, Saul, la sua solitudine è mortificante, produce morte. E se Saul non ha più un avvenire davanti a sé, al punto che trova come unica soluzione il suicidio, proprio perché ha bisogno di negarsi un avvenire, ha bisogno di distruggersi prospettive, future, sono uccisi anche i suoi figli in questa battaglia disastrosa, proprio sconsiderata. Se Saul non ha più un avvenire davanti a sé, e se egli stesso vuole negarselo, è perché Saul non ha più un passato. È perché Saul si rende conto di avere perduto i contatti con ogni premessa. E qui tutto si ricapitola nel suo rapporto con Samuele. Non ha un padre. Quale avvenire può avere chi non ha un padre? Già, questo è uno dei grandi guai della nostra generazione. Delle nostre generazioni. Non abbiamo un padre il quale avvenire possiamo avere se non il suicidio. direi che nelle giovanissime generazioni e nelle generazioni degli odierni trentenni è davvero un fenomeno di massa. Non abbiamo altra prospettiva che il suicidio, perché non abbiamo un padre. Non abbiamo padri. E quando Saul si rende conto di questa frattura, che già era operante da tanto tempo, ma che gli viene proprio sfacciatamente dimostrata il giorno in cui Samuele è morto, quando Saul si rende conto di questa frattura incolmabile con la storia che gli sta alle spalle, con le generazioni che l'hanno preceduto, con i padri di cui egli è figlio e i padri di cui egli non è figlio, perché è orfano, quando si rende conto di questo, non ha più nient'altro da fare che aspettare la morte o addirittura accelerarne la scadenza. Ritorniamo a Davide. Beh, non avendo niente da dire qui, tanto il tempo passa. Il parroco, una cosa, non so se voi avete esperienza di queste cose, un'altra di queste cose strane succedono nel mondo d'oggi. Il parroco della parrocchia dove io abito, Don Pasquale, mi ha regalato un orologio, perché diceva che il mio orologio non funzionava. In realtà il mio orologio era rotto, non funzionava. Comunque funzionava, poi in modo mio funzionava, io sapevo interpretare. Allora lui mi ha regalato un orologio. Mi ha regalato un orologio giapponese, soltanto che io ho scoperto che poi i giapponesi sono dei fakiri, oppure non hanno peli sui polsi, perché succede una cosa tragica, che è una continua trattura. Io non so come fanno questi inventori di cose super moderne e super efficienti a portare al polso una specie. Questa qui è peggio di quella che usavamo noi in orizzate della catenella. La catenella era un cilicio. Ma è molto peggio, perché poi sul polso, allora basta, minimo chi non può muovere la mano, almeno che la cosa si metteva su una gamba, uno faceva in modo di fare l'acrobazia. Ma questa cosa qua, uno muove la mano, ha un pelo, infatti qui sono tutto scorticato. È una cosa incredibile, non lo so se voi avete esperienza di questo genere. Ecco, o i giapponesi non hanno i peli sul polso, non lo so. No, anzi, se fosse più largo sarebbe ancora peggio, perché la possibilità di acchiappare peli, sì. No, sono dei bacchiri, si vede, siamo. Si vede che il suo non è giapponese. Ecco, allora vuol dire che nel frattempo i giapponesi sono convertiti. Beh, questo non c'entra. Non lo trascriva questo.
Ma non lo sapeva quello che gliel'ha regalato, quella cosa.
Non lo sapeva, no, ma perché guardi che io poi ho fatto una mia piccola inchiesta privata. Adesso suora Augusta è un po' fakira e dice che lei non soffre per queste cose, ma altri a cui ho chiesto, mi ha detto sì, veramente. Torniamo a Davide. Sapete, Davide è un uomo abile, Davide è un uomo molto capace e ce ne siamo resi conto. Davide è un uomo furbo. È vero che Davide sta offrendo i suoi servizi di vassallo al re dei Filistei. Però è anche vero che Davide ha delle prospettive molto più lungimiranti, non c'è dubbio, e il racconto lo dimostra. Davide ha costituito quel suo feudo, si è offerto come vassallo al re dei Filistei e così vive dominando in tutto il territorio circostante. È la vita del predone, è il signorotto che, siccome ha per le mani una truppa armata particolarmente efficiente, riesce a fare incursioni in tutti i territori circostanti e a farsi pagare delle taglie, ad estendere il proprio potere. Notate però che il racconto ci ricorda che Davide fa di tutto per non disturbare i figli di Israele. Fa di tutto per estendere la propria influenza, colpendo quelle popolazioni del deserto che sono tradizionalmente avverse a Israele. In particolare la tribù di Giuda, che è la tribù di Davide, che è la tribù meridionale. E mentre, stando alla alleanza, un'alleanza feudale, nei confronti del re dei Filistei, egli dovrebbe erodere dal sud i confini della tribù di Giuda, in realtà Davide fa in modo di colpire quei gruppi di gente che abita nelle regioni del deserto che sono ostili con Giuda e quindi invece di danneggiare il popolo di Israele lo favorisce. Questo lascia intendere che in realtà Davide abbia in mente che le cose possono cambiare. Quel che stavo dicendo adesso può in qualche modo contraddire quello che vi dicevo all'inizio. In realtà non è in contraddizione. Dobbiamo prendere atto della sapiente, preveggente gestione delle cose. Davide anticipa, senza avere nessuna sicurezza, tante eventualità. E per come le cose potrebbero andare, Davide preferisce non fare danno alla tribù di Giuda, al popolo di Israele, preferisce invece colpire quegli altri gruppi umani che sono in ostilità con Israele, quindi opera addirittura un servizio. In questo modo imbroglia anche il re dei Filistei, il quale si aspetterebbe da lui una attività che fosse più efficace per quanto riguarda la consistenza dei confini meridionali del popolo di Israele. Davide imbroglia anche il re dei Filistei. È davvero un uomo furbo, ma è un uomo geniale, sapete. È un genio della politica, oltre ad essere un uomo molto abile sul piano delle scelte militari, come già sappiamo. È un uomo libero, questo sì. È una libertà di coscienza che gli consente di esporsi ai rischi più umilianti. L'abbiamo addirittura accompagnato in quel suo viaggio che lo esponeva alla bestemmia più infame. Si espone ai rischi più umilianti e più compromettenti, fino a scendere all'inferno, così mi esprimevo precedentemente, ed ecco rimane intatto e puro. Storia di Davide è la storia sconcertante. Un uomo che discende all'inferno e rimane incontaminato. C'è in questa vicenda di Davide un'immagine che resterà poi incancellabile nella coscienza di Israele. Riconosciamo in questa vicenda di Davide il riferimento ideale a cui si richiameranno altre vicende che ci sono raccontate nel corso della storia della salvezza e raccontate in libri molto più recenti. Pensate alla discesa nella fossa dei leoni dei tre giovani nel libro di Daniele. Sono scesi nella fossa, scesi all'inferno e sono rimasti intatti. Il punto di riferimento nella storia della salvezza a cui tutte queste reminiscenze posteriori si rifaranno è esattamente questa vicenda di Davide. È sceso all'inferno, ma non viene contaminato. Ha il coraggio, vedete, di affrontare le situazioni più rischiose, non solo il rischio esteriore, ma il rischio interiore. Certo, non ci si avventura spudoratamente nel conflitto con l'avversario, e Davide spudorato non è, però certo è un combattente. Scende nella fossa. È un coraggioso combattente. Affronta il rischio. Leggiamo qualche versetto del capitolo 27. Davide si è presentato al re di Achis e Achis, versetto 6, gli diede come feudo per sé, gli diede Ticlag. Per questo Ticlag è rimasto in possesso di Giuda fino ad oggi. La durata del soggiorno di Davide nel territorio dei Filistei fu di un anno e 4 mesi. Davide e i suoi uomini partivano per fare razzie contro gli Esuriti, i Girfitti, gli Amaleciti. Questi appunto sono gli abitanti di quel territorio che si estende da Tel Am verso sud fino al paese di Egitto. Davide batteva quel territorio e non lasciava in vita né uomo né donna. Prendeva greggi, armenti, asini, cammelli e vesti, poi tornava indietro e veniva da Achis. Notate che in questo modo Davide estende il suo potere, accumula nuove ricchezze, ma in questo modo fa una opera di pulizia del deserto che è di tutto vantaggio per i figli di Israele, che sono tradizionalmente insidiati da queste popolazioni del deserto che avanzano verso le regioni più fertili e compiono le loro razzie. Dice il versetto 10: quando Achis chiedeva dove avete fatto scorrere via oggi, Davide rispondeva contro il Neger di Giuda. Vedete che mentisce, vedete che imbroglia Achis. Dove hai fatto scorrere via oggi? Contro il Neger di Giuda, contro il Neger degli Erachmeliti, contro il Neger dei Keniti. Gli Erachmeliti e i Keniti sono alleati di Giuda, tradizionali alleati di Giuda. Dice, vedi, ho fatto scorrere via là, invece non è stato così. Davide non lasciava sopravvivere né uomo né donna da portare a Gat, pensando, non vorrei che riferissero contro di noi, così ha fatto Davide. Quindi non c'erano sopravvissuti e nessuno poteva informare il re di Gat che Davide non si comportava come gli riferiva nei suoi ufficiali bollettini militari. Tale fu la sua condotta finché dimorò nel territorio dei Filistei. Achis faceva conto su Davide pensando, certo si è attirato l'odio del suo popolo, di Israele, e così sarà per sempre il mio servo. Ed invece non è affatto vero, Achis è stato imbrogliato. Al momento in cui Davide deve scendere in battaglia contro Israele e lì non c'è più possibilità di imbrogliare nessuno, sappiamo che Davide è preservato. È sceso all'inferno ed è rimasto puro. Addirittura, e adesso prendiamo, prendete il capitolo 30, addirittura Davide sa approfittare di queste sue avventure per accattivarsi la simpatia di quelle popolazioni che abitano nel sud di Giuda e alle quali egli può presentarsi come protettore. Protettore. Io vi ho difesi, io vi ho garantiti, io vi ho assicurate le spalle. Prendete il capitolo 30. Qui un episodio davvero affascinante, il racconto è splendido. Davide ritorna a casa dopo aver partecipato alla marcia di avvicinamento in quella campagna militare che conosciamo. Ritorna indietro, ritorna a Ziklag, la sede del suo quartiere militare. Là è accampato con i suoi uomini in fortilizio nelle regioni del sud, e il suo castello. E lì sono rimaste le donne, sono rimaste le loro cose, è rimasta anche evidentemente una parte dei suoi uomini, mentre lui con 600 uomini armati era andato al seguito dei Filistei. Ora ritorna ed ecco, il terzo giorno, gli Amaleciti avevano fatto una razzia nel Negev e a Ziklag. Gli Amaleciti. Ricordate che questi Amaleciti sono già comparsi nel nostro racconto. Hanno avuto a che fare con Saul, gli Amaleciti, e i guai di Saul sono stati sanciti proprio in seguito a una disavventura, perché Saul mancò all'ordine che gli era stato trasmesso mediante Samuele nel rapporto con gli Amaleciti, nel rapporto con il re degli Amaleciti. Questo è il capitolo 15 del nostro libro. Gli Amaleciti sono sempre da intendere come una figura demoniaca. Di questo vi parlava a suo tempo, credo. Una figura demoniaca da Esodo capitolo 17, Amalek. Saul ha avuto dei guai con gli Amaleciti. Anche Davide ha dei guai con gli Amaleciti. E non è affatto casuale, sapete, questo racconto qui. Siamo davvero nel fondo del pozzo, siamo davvero nel fondo del cuore, ed è l'avversario che si presenta, proprio lui. E notate, Davide accompagnava i Filistei, torna indietro e sembra di poter ritenersi definitivamente scampato. Ed ecco, scopre che proprio a Ziklag intanto gli Amaleciti hanno devastato tutto. Poteva ritenersi ormai esentato da ulteriori conflitti, ed invece già alle spalle sue, già nelle retrovie, Amalek ha compiuto la sua impresa. Avevano distrutto Ziklag appiccandogli il fuoco, avevano condotto via le donne, quanti vi erano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma li avevano fatti prigionieri, se ne erano andati. Tornò dunque Davide e gli uomini che erano con lui, ed ecco la città era in preda alle fiammette. Le loro donne, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via. Davide e la sua gente alzarono la voce, piansero, finché ne ebbero forza. Le due mogli di Davide, Achinoam di Itrele e Abigail, già moglie di Nabal da Carmel, erano state condotte via. Davide fu in grande angoscia perché tutta quella gente parlava di lapidarlo. Questo è l'aspetto più grave della faccenda, sapete. C'è addirittura una ribellione dei suoi fedelissimi compagni. C'è addirittura chi parla di lapidarlo, Davide in angoscia. Pensava di avere alle spalle un retroterra sicuro, ed ecco, è proprio il retroterra che è venuto meno. Pensava di avere sotto i piedi un fondo solido, ed ecco, è proprio il fondo che si è spalancato sotto i suoi piedi. Pensava di avere un cuore stabile e sereno, ed ecco, è proprio il suo cuore che si scioglie nell'angoscia. Tutti avevano l'animo esasperato, ciascuno per i suoi figli e le sue figlie. Ma Davide ritrovò forza e coraggio. Nel Signore suo Dio. Davide ritrovò forza e coraggio nel Signore suo Dio. Allora Davide disse al sacerdote Ebiatar, figlio di Achimelech, portami l'efod. Abiatar accostò l'efod a Davide. Davide consultò il Signore e chiese: devo inseguire questa banda, la raggiungerò? Gli rispose: inseguila, la raggiungerai e libererai i prigionieri. E Davide prende i suoi 600 uomini e parte. Notate però che giunti al torrente di Besor, versetto 9, ci sono alcuni che si fermano esattamente. Sui 600 uomini, 200 uomini si fermano. Non soltanto c'è la minaccia di una ribellione, e di una ribellione che coinvolge i suoi più fedeli collaboratori, ma qui c'è di fatto la rinuncia di molti. Ci sono 200 che dicono: noi non andiamo avanti. Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. E non si tratta soltanto di un fatto di stanchezza o di pusillanimità. Qui si tratta di una vera e propria rinuncia ad obbedire, rinuncia a seguire Davide. Il momento è grave. Sappiamo come vanno le cose, il racconto ce lo descrive: Davide recupera tutto il bottino. Sono sterminati gli amaleciti. C'è un gruppo di giovani amaleciti che fugge coi cammelli. Il bottino è recuperato interamente, le mogli, i figli. Ed ecco Davide che torna indietro. Capitolo 21. Capitolo 21. Capitolo 21, versetto 21. Davide poi giunse ai 200 uomini che erano troppo sfiniti per seguire Davide. Vedete quei tali che erano troppo sfiniti. Non è proprio vero che erano troppo sfiniti, in realtà non volevano seguire Davide, tant'è vero che a questo punto ci sono alcuni che dicono a Davide: adesso questi 200 che non sono venuti con noi li allontaniamo, noi puniremo, perché sono sempre dei nostri. Si riprenderanno le loro mogli e le loro cose e se ne andranno. E qui questi tali, dice il versetto 21, andarono incontro a Davide e a tutta la sua gente. Andarono incontro a Davide e a tutta la sua gente. Davide con la truppa si accostò e domandò loro come stavano le cose. Attenzione a questo, domandò loro come stavano le cose. Sapete come è detto in ebraico qui? Davide si accostò, è lui che fa il primo passo per avvicinarsi a loro. Loro sono andati incontro e si sono fermati. E Davide si accostò a loro. E poi dice, chiese loro come stavano. Questo in ebraico si dice, chiese come stava la loro pace, dice, come stai tu con la pace? Così si dice in ebraico. E come noi diremo, qual è il tuo rapporto con la vita? Come stai con la vita? Come stai con la pace? Davide si accostò a loro e apre con loro un discorso di pace. Versetto 21. I cattivi e gli iniqui tra gli uomini che erano andati con Davide si misero a dire: poiché non sono venuti con noi, non si dia loro niente della preda, eccetto le mogli e i figli di ciascuno, li conducano via e se ne vanno. Davide rispose: non fate così, fratelli miei, con quello che il Signore ci ha dato, salvandoci tutti e mettendo nelle nostre mani quella torma che era venuta contro di noi. Chi vorrà seguire questo vostro parere? Perché quale la parte di chi scende in battaglia, tale la parte di chi fa la guardia, i bagagli insieme faranno le parti. Notate come qui Davide, che ritorna da questa sua campagna, propone un insegnamento che resterà poi stabile per sempre. Ci sono quelli che non si sono sentiti di andare in battaglia e bene, riceveranno una parte del bottino come quelli che sono stati coinvolti nel conflitto più pericoloso. Il bottino è unico ed è spartito egualmente tra tutti. Addirittura Davide approfitta dell'occasione per inviare una parte del bottino, dice il versetto 26, agli anziani di Giuda, suoi amici, vedete, a quelli di Betel, di Rama, del Negev, di Yattir, di Aroer, di Sittimot, di Estemoa, di Rattal, eccetera, eccetera. A dimostrazione ancora una volta che Davide ci tiene molto a dimostrarsi compiacente nei confronti di questi gruppi di israeliti o di alleati degli israeliti che abitano nelle regioni meridionali. La furbizia di Davide in questo, la sua sapienza nel gestire gli avvenimenti in modo tale che si preparino sviluppi nuovi a lui favorevoli nell'avvenire, la possibilità di intrecciare alleanze nuove, soprattutto noi riconosciamo attraverso queste poche annotazioni la sapienza del cuore, che sa esprimersi in progetti di pace. Si tratta semplicemente di compromessi o di soluzioni occasionali rispondenti al bisogno immediato di aggiustare le cose e di strumentalizzare i propri interlocutori. Davvero, nel fondo dell'abisso infernale, Davide ha incontrato e imparato la libertà. Il cuore è liberato e dal fondo del cuore emergono progetti di pace. Muore Saul. Davide è a Ziklag e gli viene riferita la notizia. Capitolo primo del secondo libro di Samuele. Davide è costernato. E Davide fa il lamento, bellissimo lamento, che noi leggiamo dal capitolo 19 dal versetto 19 al versetto 27. Leggiamo il versetto 17. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonathan e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. Ecco, si trova scritto nel libro del giusto. Ed ecco il lamento dal versetto 19 al versetto 27, un lamento che molto probabilmente, dicono gli studiosi, risale alla voce, alla viva voce di Davide, e questo uno di quei componimenti che possiamo con sufficiente sicurezza attribuire al cuore e alla bocca del nostro personaggio. È molto probabile che lo stesso Davide abbia proprio lui composto questo lamento, che è stato poi ricordato, trasmesso, trascritto e inserito nel racconto. Il lamento di Davide per la morte di Saul e per la morte di Jonathan. Perché sono caduti gli eroi? Perché sono feriti quei fulmini di guerra? Notate, e concludo, questo lamento, qui nel capitolo primo del secondo libro, questo lamento fa da cerniera tra la discesa di Saul e la ascesa di Davide. L'altra volta noi abbiamo considerato i due personaggi in quel rapporto stretto che è dovuto alla situazione in cui si trova Davide e si trova Saul, Davide inseguito, Saul inseguitore, il rapporto tra loro è stretto. Questa volta, leggendo i capitoli da 27 in poi, abbiamo constatato che in realtà i due personaggi si sono allontanati, come se le loro strade si fossero diversificate. Davide ormai va per la sua, Saul per quell'altra strada che è la sua. Ma ora, in questo lamento, dopo l'annuncio della morte di Saul, i percorsi compiuti dai due personaggi trovano una connessione. La discesa di Saul, la ascesa di Davide. Oltretutto ci siamo anche resi conto che Davide sta preparando la ascesa al potere. Proprio questo suo gioco sapiente, abilissimo nel proporsi come grande pacificatore e come promotore di alleanze vantaggiose per gli israeliti del sud, apre la prospettiva che noi potremo riempire di avvenimenti leggendo i capitoli seguenti, la ascesa al trono di Davide. La discesa di Saul, la ascesa di Davide. Le due strade si sono diversificate in modo che sembrava esporre, orientare i due personaggi verso destini privi di qualunque contatto. Saul per la rovina, Davide per la gloria. Saul per la morte, Davide per la vita. Ma proprio qui, in questo capitolo primo, e proprio ora, mentre Davide canta il suo lamento funebre, le due strade sono ricongiunte, incernierate, intrecciate inseparabilmente ormai tra di loro, inseparabilmente, perché un intreccio che è sanzionato dalla morte è un intreccio che non potrà mai più essere rimosso. È come se noi potessimo scorgere nella morte di Saul l'avvenimento che consente ora a Davide di procedere innanzi nella sua strada. Non è soltanto vero che la strada di Saul è la strada che conduce il vecchio re alla morte, alla fine, al fallimento. Ma è anche vero che proprio scomparendo, morendo e fallendo così, Saul rende possibile a Davide il ritorno, il nuovo ingresso nella comunione con il suo popolo. Era necessario che Saul fallisse, era necessario che Saul morisse perché Davide risorgesse, entrasse nel suo popolo ed entrasse ancora in quella città che sarà scelta da lui, aprendo la schiera danzante di un popolo in festa. Di questo ci occuperemo la volta prossima. D'altronde, vedete, siamo al terzo giorno, lo dice il versetto 2 del capitolo. Al terzo giorno ecco arrivare un uomo dal campo di Saul. È morto Saul il terzo giorno. È il terzo giorno dalla morte. È il giorno in cui viene annunciata la morte. È il giorno del Messia fallito, del Messia disceso. Quell'unto spodestato dalla sua funzione regale che è stato Saul. Ma è il terzo giorno, ed è il giorno in cui il Messia fallito viene pianto dalle figlie di Israele, evocate qui nel versetto 24. Figlie di Israele, piangete su Saul, che vi vestiva di porpora e di delizie, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Ecco, il Messia fallito è pianto dalle figlie di Israele, che ne hanno accompagnato la passione, e che ora ne contemplano la morte. Quelle stesse figlie di Israele che sono ormai pronte per divenire testimoni del Messia ritrovato. È il terzo giorno, il Messia perduto è ritrovato, il Messia fallito è riconosciuto, il Messia morto è resuscitato. Ricordate che nel Vangelo secondo Luca, nel racconto della Passione, Gesù incontra le figlie di Gerusalemme nel capitolo 23 al versetto 28. Non piangete su di me. E ricordate come proprio quelle stesse donne che piangono sono presenti sotto la croce, osservano lo spettacolo, sono presenti quando Gesù viene sepolto, sono presenti proprio loro il terzo giorno per visitare il sepolcro. Siamo nel cuore della Pasqua. Mistero di morte e di resurrezione del Signore. Colui che è Messia fallito e trionfante insieme. Già, guardiamo Gesù e la sua Pasqua. Ed è come se in Gesù noi ritrovassimo il fallimento di Saul e il trionfo di Davide. La discesa del fallito e la ascesa del glorioso. Ed è come se nella morte e resurrezione di Gesù fosse davvero recuperato tutto. Saul e Davide insieme. E Davide, certamente, ma senza dimenticare Saul. Davide senza possibile. Senza che sia possibile intraprendere la strada che ora gli si apre dinanzi, ed è la strada della vita, prescindendo da quel che è avvenuto. a Saul, prescindendo da quella che è stata la strada del fallimento e della discesa, lungo la quale Saul è stato travolto. Il fallimento di Saul è pianto da Davide, il fallimento di Saul è ora l'occasione positiva perché Davide emerga. Era necessario che Saul fallisse perché Davide risorgesse, ritornasse ai suoi e regnasse ed entrasse nella sua gloria. La passione del Signore fino alla morte, fino alla sepoltura e poi la sua resurrezione il terzo giorno ricapitola in pienezza la vicenda di cui ci stiamo occupando leggendo questo libro. Saul e Davide, proprio lui, il Signore Gesù, è il rappresentante di un popolo dal cuore duro, un popolo dal cuore duro di cui porta la vergogna, di cui porta i segni luttuosi, di cui condivide nella solidarietà della croce il fallimento. E proprio lui, il Signore Gesù, è il primogenito di un popolo di vantatori. In lui la strada di Saul e la strada di Davide sono la strada della redenzione che recupera creature indurite nel cuore perché siano accolte nel corteo festante di coloro che entrano come figli nella casa del Padre.